Salve a tutti cari amici di Fan e di Insert Coin, oggi siamo qui come sempre per una nuova puntata. Dallo studio rosso di Fuori Aula Network, Fedro
e Otacon, come sempre ragazzi, posso mai mancare da queste parti?
No, senza di te la trasmissione non sarebbe mai lo stesso. No. Guarda, oggi voglio essere buono perché si stanno avvicinando le festività e si è avvicinato anche un compleanno molto importante. È arrivato un compleanno molto importante.
Vero, questa settimana festeggiamo un compleanno, cavolo, dobbiamo fare gli auguri, assolutamente.
Esatto, e gli auguri vanno a...
Aspetta, cantiamo io la canzone.
No, io mi vergogno, sono stonato. Mamma mia, coro più triste non potevamo trovare, ma questa settimana PlayStation ha compiuto la bellezza di 25 anni, un quarto di secolo, ragazzi. Non stiamo scherzando.
No, Dio, non lo chiamare un quarto di secolo, che triste.
È vero, è vero. Infatti, il 3 dicembre 1994 in Giappone faceva capolino la prima console di mamma Sony. Console che leggeva i CD e che grazie a questo era riuscita a scalzare Nintendo 64 e a beccarsi anche un'esclusiva fantastica come Final Fantasy 7.
Ma scusami, ma non è che fosse la prima ad utilizzare i CD? C'era il CDI prima?
Sì, però la prima console più non ho detto che è stata la prima. C'era il 3DO, è vero, però il 3DO non godette, viva l'italiano.
Insert Coin, videogiochi e grammatica.
Videogiochi e grammatica assente nel mio caso, no, ovviamente sto scherzando. Godette del... appunto, come si dice, del successo che poi insomma conosciamo tutti, anche perché E3 venne presentata con un prezzo minore rispetto alle concorrenti.
Quale
E3? E3, non so. Beh, se era
quello E3. Di Los Angeles o quello di Los Angeles?
No, Los Angeles.
Quello di Los Angeles.
Los Angeles.
Nel 1991, Fedro, 1991 già venne presentata la prima PlayStation e ne vennero prodotte le prime versioni 200 esemplari, rarissime
solamente
da trovare.
Solamente
200 esemplari. Poi la commercializzazione di massa nel 1994. È curioso pensare che la PlayStation nasce da... un mancato accordo con Nintendo.
Questo è vero,
da Nintendaro quale sei, non mi citi questa cosa, io mi offendo particolarmente.
È vero, perché inizialmente Sony doveva produrre per Nintendo un lettore ottico che permettesse a Nintendo 64 di leggere, o no, forse addirittura lo SNES, di leggere i CD che avevano una capienza maggiore rispetto alle tanto amate cartucce della Nintendo. Tra l'altro la Nintendo ha sempre avuto più o meno cartucce, anche perché la Switch adesso è arrivata alle schedine piccoline, quindi
sì, non gli
supporti ottici,
le cose tonde non gli piacciono,
sebbene che in Cube Wii e Wii U utilizzassero CD. Per un po' di tempo la Nintendo è passata dal lato del male, ma qui non si parla di Nintendo, oggi la Nintendo la lasciamo da parte.
Nintendo la lasciamo da parte, anche perché nel 1988, scusate, non 98, 88, Yamauchi, allora presidente di Nintendo, prese il contratto che avevano con Sony, lo stralciò e si presentò alla successiva conferenza con la Philips. Allora, cavolo, cioè, Nintendo per stavolta hai toppato, e te lo dico io che sono fan Sega.
Esatto, chi segue la trasmissione sa benissimo che Otacon ha sempre parteggiato per
ma
la
cosa
Sega,
dovete sapere che non ci segue nessuno. Se ci seguite fatecelo sapere,
ma
mettete
ci
un
segue
commento
Dottor Game. Il Dottor Game potrà insultarci per questa, potrà insultarci, no, ma in realtà lui ama tutte le retro console, quindi
Eccetto la riproposizione dell'anno scorso, PlayStation Classic Mini.
Beh, PlayStation Classic Mini è stata una pessima riproposizione della prima console Sony. Tra l'altro, strano che sia uscita dopo 24 anni, non dopo 25, potevano farla uscire quest'anno. Sarebbe stata comunque un fallimento.
No, fortuna che è stata un'operazione commerciale così, giusto per tentare qualcosa, anziché un vero e proprio festeggiamento del compleanno. Mi avrebbe dato profondamente fastidio.
Fastidio, eh sì, in effetti. Sarebbe stato un buon omaggio ai 25 anni della console Sony.
Guarda, in due parole ti chiedo l'anno e l'occasione in cui tu hai ricevuto la tua prima PlayStation.
Allora, la mia prima PlayStation l'ho ricevuta nel 1998, in occasione del Natale. Natale è stato 90. Il mio regalo di Natale.
1998 in occasione del Natale. Beh, sei stato fortunato perché l'ho ricevuto un po' dopo.
Quando?
L'altro ieri.
L'altro ieri, non è vero, dai, sappiamo. L'altro ieri.
Finora ho utilizzato solo emulatori tipo EPSXE.
Aia, male. No, sento...
i giochi originali ce l'avevo.
La sento le sirene in lontananza.
Originali comprati da un rivenditore non autorizzato in un negozietto mobile trasportabile comodamente in spalla dentro sacchi di tele. Ma questi sono...
dettagli
e discorsi che magari ci facciamo dopo la pausa,
certo, sì, anche perché andremo a parlarvi un po' della nostra esperienza con Sony. Sarà una puntata un po' nostalgica.
Siamo anche vestiti a tema.
Siete anche vestiti a tema.
Certo, per vederlo dovreste guardarci su YouTube. Siete su YouTube? Sì, non siete solo sul sito di Fan.
Speriamo.
Ve lo lasciamo come sempre. Adesso ci ascoltiamo una bellissima canzone. Noi ci ascoltiamo per la prima volta Lou Reed, che è un classicone.
Perfect Day di Lou Reed.
Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later, when it gets dark, we go home. Just a perfect day. Feed animals in the zoo. Then later, a movie too, and then home. Oh, it's such a perfect day. I'm glad I spent it with you. Such a perfect day. You just keep me hanging on. You just keep me hanging on. Just a perfect day. Problems all left alone. Weekenders on our own. It's such fun. Just a perfect day. You made me forget myself. I thought I was someone else, someone good. Oh, it's such a perfect day. Perfect day. You just keep me hanging on. You just keep me hanging on. You're going to read just what you saw. You're going to reap just what you sow. You're going to reap just what you sow. you're going to reap just what you sow.
Lou Reed, Perfect Day, che proviene dalla colonna sonora di Trainspotting, il film di Danny Boyle del 1996, ma è anche stata una delle canzoni utilizzate nei commercial di PS4. Siamo tornati in studio, siamo tornati in Insert Coin, stavamo parlando di PlayStation, che questa settimana ha festeggiato ben 25 anni, o come ama dire Fedro, un quarto di secolo.
Sì, in Giappone però, perché da noi è uscita un anno dopo, ci tengo a precisare, in Europa è arrivata nel 95.
Vabbè, ma è nata...
È nata nel 94.
Fra l'altro, PlayStation, che in Giappone, durante la prima settimana di vendita, ha venduto 100.000 copie, cioè
un buon lancio.
Sommando 100.000 copie alla volta, durante questi 25 anni, fra le altre cose, PlayStation gongola perché, oltre al compleanno, gli è stato dato il Guinness dei primati per il numero di console più vendute nella storia.
Sì, PlayStation 2 è stata la console più venduta della storia. Adesso non ricordo precisamente il numero di unità, però...
Circa 150 milioni di unità, ecco, in tutto il mondo.
Parliamo di numeri veramente altissimi. Adesso non riesco a quantificare, non avendo...
Il totale è 450 milioni di console fra PS1, PS2, PS3 e PS4.
Beh, notevole, sicuramente.
Beh, ovviamente, cioè, giusto per fare una precisazione e per farti apparire una persona poco informata, Fedro, nonostante tu non lo sia...
In questo caso no.
Siccome il fuori Fedro non funziona, allora, Fedro poco informato.
Fedro poco informato, purtroppo, vediamo. In questo periodo, tra le impegni eccetera, non sono riuscito a fare il ripasso, e ciò è male, bisogna sempre essere informati.
Il Guinness è arrivato solo per le console casalinghe, quindi da dove Nintendo ormai si è specializzata fra Game Boy, Game Boy Pocket, Game Boy Color, Nintendo DS, Nintendo 3DS, Nintendo Lite, Nintendo 2DS, Nintendo Switch, Nintendo Switch Lite, le ho finite. Potrebbe darsi...
È light comunque.
Light. No, siccome...
Viva l'inglese.
No, siccome io e te non andiamo d'accordo, è lite.
Lite. Nintendo Lite.
Nintendo Lite, giusto per commemorare i bei tempi andati della console war con Sega. Ma sta poi a tacere dall'uscita di PlayStation, in effetti, perché la PlayStation ha messo tutti d'accordo.
Esattamente, poi la Dreamcast è morta e quindi vabbè, anche se era una console dall'alto potenziale.
La Dreamcast purtroppo è nata morta, Fedro, è vero che era dall'alto potenziale, ma è nata morta.
Però aveva Shenmue, non c'è da sottovalutarlo.
Sì, ma la PlayStation che c'aveva, dai, forza,
elencami qualche gioco. La PlayStation aveva Final Fantasy 7, esclusiva tra l'altro rubata a Nintendo, doveva essere su Nintendo 64 all'inizio, Medieval, Spyro, dir si voglia, perché sulle pronunce, anche sulla mia community, sono uscite un sacco di diatribe. Crash Bandicoot.
Posso mettere fine alle diatribe sulla tua community? È Spiro.
Sì, è vero, perché viene dal greco Piro,
che significa fuoco, sì. E spirare, respirare, respira fuoco. È un drago, ragazzi, non è Spyro.
Però Spyro è più bello, io sono per il team Spyro, però è vero che è Spiro, lo riconosco dal punto di vista della correttezza di pronuncia, è Spiro.
In post-produzione mettimi un suono di trionfo.
Certo, c'è già, puoi immaginarlo. Sentilo adesso, sta andando in questo momento. Ma a parte tutto, PlayStation aveva davvero delle esclusive notevoli, e anche il primo Metal Gear Solid, cioè parliamone, un gioco che ha sconvolto il medium fin dalla sua uscita. Lo stesso Medieval l'abbiamo già citato, che vabbè, è uscito di recente anche un remake. Poi Parasite Eve, che è un po' più di nicchia, Vagrant Story, qui sto andando su roba super di nicchia, ma titoloni dal grande calibro.
Te ne cito uno che ha attraversato trasversalmente quasi tutte le console dell'epoca, che è Tomb Raider.
Però non era esclusiva Tomb Raider, c'era anche per PC ai tempi.
Infatti, ho detto proprio questo. C'era anche per il Dreamcast.
Davvero? Non lo sapevo. Oggi purtroppo Fedro non ce la può fare.
You don't know nothing, Fedro Belo.
Esatto, Fedro Belo.
No. Jon Snow non c'era, quindi Fedro Belo.
Comunque, parlando un po' di quella che è stata la nostra esperienza con la prima PlayStation, perché è anche bello parlare un po' del passato e di quello che abbiamo vissuto.
Perché siamo vecchi.
Siamo vecchi, esatto. Quali sono stati i giochi che ti hanno più appassionato, Otacon? Quelli che davvero ricordi con un grande sorriso, escluso Metal Gear Solid, che sappiamo essere uno dei tuoi giochi preferiti di sempre.
Allora, Pepsi Man, sicuro.
Oddio, questo è un titolone.
Pepsi Man, cioè io sono partito subito con le cannonate, ragazzi.
Caspia, questo è un super titolone.
Poi... No, solo Pepsi Man in realtà.
Solo Pepsi Man.
Crash Bandicoot.
Certo.
Dove ci sono strane creature che corrono, a me piace.
Dove ci sono strane... Questa cosa mi inquieta, però.
Vabbè, dai. Oddworld.
Oddworld e Odyssey, bellissimo. E anche Abe Exodus, seguito. Di cui, tra l'altro, è in lavorazione il remake del primo, c'è già. Infatti non vedo l'ora. Non
che
vedo
bello,
assolutamente
ragazzi,
l'ora.
Che bello, ragazzi.
Abe era davvero... La saga di Abe Odyssey era davvero una saga interessante, perché aveva delle atmosfere molto dark, ma allo stesso tempo divertenti. Cioè, alla fine era la storia di questo essere, un Mudokon, che scappava da una fabbrica in cui volevano tritare lui e i suoi simili per renderli il cibo del mese, praticamente, cioè un nuovo snack.
È un Soylent Green così a caso, sì, cioè, sì, giusto, sì, per citare roba
ed era anche difficilissimo quel gioco lì, era veramente difficile perché aveva anche delle meccaniche puzzle. Bisognava liberare tutti i Mudokon, che erano questi esserini blu come il protagonista, dalla fabbrica e fare in modo che tutti quanti si salvassero, altrimenti si beccava il bad ending. Era parecchio fastidioso dopo tutte le ore di gioco che c'erano da affrontare.
Abe, rivoluzione proletaria, cioè lo metterei in una statua accanto a Lenin e Marx,
più o meno l'idea è
mettiamolo lì. Poi vabbè, qualche simulatore sportivo, sai, FIFA, si è piccoli, ci certo. Piace giocare un attimino con FIFA.
Winning Eleven, che era il nome originale di PES,
quella formazione con Castoldo, Vieni, Madlini.
Quando non c'erano le licenze, purtroppo bisognava andare di fantasia. Che tra l'altro PES di recente
Romario
ha preso le licenze solamente della Juve, non si sa perché, ma va bene così.
Perché c'era Cristiano Ronaldo, non potevano lasciarselo scappare. Pensavano che vincesse il pallone d'oro, in effetti ha vinto il pallone d'oro Ronaldo questo...
Non sono informato neanche sul calcio oggi, proprio Fedro ha la mente vuota, Fedro testa vuota, hashtag me lo dico da solo,
cioè, ecco. Ma perché tiri fuori questi hashtag così senza avvertirmi?
Però perché so che li apprezzi, quindi sì, li apprezzo, sembra giusto tirarli fuori.
Me li tiri fuori all'improvviso, io non sono preparato, mi emoziono.
Comunque, ecco, una cosa importante che stavo pensando prima, su questo sono sicuro, PlayStation non è stata presentata nel 1991, attenzione, nel 94.
È stata presentata l'anno 94. Stesso.
Sì, alla
stampa. Dovete capire che... Se mi state guardando in video, sono senza occhiali, non vedo assolutamente nulla. Quell'uno,
un 4 per un 1.
Quell'uno sembrava, cioè quel 4 sembrava assolutamente
sembrava
un 1.
Quel
4 sembrava assolutamente un 1. Mentre io voglio girarti la domanda a questo, certo, punto, perché mi hai chiesto quali giochi mi hanno un attimino più intrattenuto, più emozionato. Il primo è stato Crash Bandicoot, comunque.
Certo, anch'io sono partito con quello, con il Warped, il terzo.
No, io sono partito dal primo, perché si parte dal primo.
Ma io, boh...
Ce l'avevo in bundle.
In bundle.
Perché il me di 8-9 anni non sapeva pronunciare la parola bundle.
Bundle.
Quindi, bundle. In bundle c'era questo esserino arancione che correva. Nel 99, durante il compleanno, il mio nono compleanno, ho avuto... Crash Bandicoot. Ma tu, che hai iniziato invece Natale del 98, con cosa hai cominciato Crash Bandicoot Warped, e poi quali sono stati i giochi che ti hanno emozionato di più?
Allora, vabbè, i giochi che mi hanno emozionato
esplodendo Final Fantasy 7,
Metal Gear Solid, ma questo si sa, Parasite Eve 2, che è uscito nel 2000, che era un mix tra il gioco di ruolo e Resident Evil, veramente fantastico. La demo del primo Silent Hill, perché all'epoca i miei non volevano regalarmi il gioco essendo horror e tanto sanguinolento, erano un po' contro queste cose, e quindi avevo solo la demo di Silent Hill presente all'interno della copia di Metal Gear Solid. E ricordo che, avendo provato solo quelle piccole parti di gioco che offriva, ossia la intro in cui si correva per le strade nebbiose e la parte nella scuola in cui c'era qualche mostro con cui combattere, ero rimasto affascinato comunque e spaventato allo stesso tempo, e per anni avevo il desiderio di giocarlo. Poi alla fine, verso i 14, sono riuscito a recuperarlo al GameStop a pochissimo e me lo sono giocato dall'inizio alla fine. Anche quello resta uno dei migliori titoli, secondo me, presenti sulla prima PlayStation. Poi un altro gioco che mi aveva emozionato tantissimo, sebbene abbia visto di recente un Let's Play e sia pieno di bug quel titolo...
Quale gioco non è pieno di bug?
No, ce ne sono tanti in realtà, fatti bene. È stato comunque Mission Impossible, che ricalcava ricalcava l'avventura vista nel film con Tom Cruise in quegli anni.
Credo di averlo visto quel gioco e di aver smattato.
Era un bug continuo. Tra l'altro un gioco uscito inizialmente per Nintendo 64 e poi trasposto su PlayStation con doppiaggio e qualche miglioria, ma miglioria tra miliardi di virgolette. Il bello è che, visto adesso, mi sono reso conto che effettivamente sotto tanti aspetti era poco curato, ma all'epoca mi sembrava bellissimo. Cioè, si poteva utilizzare un mascheratore per assumere le sembianze di un personaggio che si aggirava nell'area ed era comunque un ufficiale o comunque qualcuno che poteva andare in giro inosservato senza problemi. Un po' una meccanica che è stata poi riproposta in Hitman, nella saga di Hitman.
Pensa che adesso con l'evoluzione ci abbiamo le skin di Fortnite. Pensa come siamo andati avanti.
Evoluzione o involuzione? Questa è la domanda, questo è il dilemma, direi.
Che tratteremo forse in una prossima puntata di Insert Coin. Io direi che gli ultimi 2-3 minuti di trasmissione, invece, li vorrei per fare un po' quello che ha fatto Jim Ryan. Non so se sapete, Jim Ryan ha dedicato una vera e propria lettera a PlayStation. Lui è diventato CEO della compagnia, della divisione, da relativamente poco, e ha dedicato una lettera ricordando i traguardi importanti, il lavoro di Ken Kutaragi, il lavoro del team, il lancio e la storia rappresentata da PlayStation. Noi stiamo parlando un po' della console, no? Dell'ammiraglia, della mamma Sony. Ah, tra l'altro, a proposito di mamme, c'è la mia qua fuori, tra l'altro. Nota a margine.
È venuta come ospite, la salutiamo tantissimo.
Ciao,
anche se è qua.
Ciao mamma, sono in televisione.
Siamo
in televisione, che tanto è uguale. Io vorrei chiederti, se dovessi scegliere invece un gioco che rappresenta non la sola prima PlayStation, ma i 25 anni di storia di PlayStation, quale sceglieresti?
È una risposta abbastanza banale in realtà, e ti dirò come sempre Final Fantasy VII, perché è stato uno dei titoli che ha lanciato maggiormente la console, sia in Giappone sia in America, un po' meno in Europa. Però Final Fantasy VII, considerando anche l'uscita del remake, è il titolo che io associo personalmente di più a quella console, anche perché titolo di una saga che in Giappone aveva fatto già dei buonissimi numeri, una saga strettamente di Nintendo che però è stata si è trasferita su Sony immediatamente, credendo nel potenziale della nuova macchina. Quindi per me sarà sempre Final Fantasy VII il gioco più rappresentativo della prima PlayStation. Se vogliamo parlare dal punto di vista di mascotte o quant'altro, vedo come rappresentativa della prima PlayStation Crash è un perfetto rappresentante. Però purtroppo questa cosa negli anni si è persa, mentre Nintendo ha avuto sempre un Super Mario o uno Yoshi o comunque un Wario, eccetera eccetera. Negli anni Sony purtroppo ha perso una sua mascotte, non c'è una mascotte rappresentativa della casa di mamma Sony, secondo me. Quindi da questo punto di vista ti posso citare sì un gioco che secondo me si lega molto al brand Sony, ma non una mascotte. So che è un discorso estremamente stupido quello che ho appena fatto,
non
forse
è un
anche
discorso...
un po' complesso.
No, non è un discorso né stupido, sì complesso, ma non stupido. Anche perché in realtà Crash è stato eletto come mascotte della prima PlayStation, nonostante il parere contrario di Ken Kutaragi,
che diceva
che quel coso che correva sempre di spalle non avrebbe mai fatto affezionare nessuno, avrebbe preferito Polygon Man, cioè una faccia poligonale per dimostrare le potenzialità tecniche della console. Poi fortunatamente qualcuno è riuscito a far cambiare idea a quel giapponese del cavolo che era Ken Kutaragi. Non posso dire parolacce, c'è mia madre qua fuori, non le posso dire.
Ma povero Kutaragi, no. Al di là di questo, sì, è stato un po' un peccato che poi anche Crash negli anni sia decaduto. Inizialmente sappiamo che Crash era di Naughty Dog, poi è passato sotto la Vivendi, se non erro, e sì, da lì il crash totale del personaggio.
Una storia travagliata, quella del piccolo marsupiale, qualcosa mele, che si chiama in un
mangiamele, del marsupiale mangiamele. Il marsupiale
mangiamele.
Comunque direi che siamo giunti alla fine anche di questo episodio, il nostro tempo è finito, ci piacerebbe tantissimo andare avanti a parlare, però rischieremo di fare un podcast da un'ora e non è il caso.
Cioè, soprattutto non ci ascoltano per 20 minuti, figura di un'ora.
Un'ora, infatti. Ad ogni modo ragazzi, vi invitiamo come sempre a seguirci su tutti i nostri social, di cui trovate
tutti i link in descrizione, il link dappertutto,
sul sito www.fuoriaulanetwork.com .net, su YouTube, ma tanto sarete tutti lì probabilmente, sul canale Fuori Aula Network,
commentate
su Two Times Nerd, For to Play e tutti i nostri progetti che abbiamo in ballo. Con questo vi auguriamo una buona giornata e un buon weekend. Ciao ragazzi, alla prossima.